Capitolo XVII. Gli affari di Stepan Arkadyč erano in pessimo stato. Il denaro del legname per i 2/3 era stato speso e detratto nel 10% egli aveva preso dal compratore quasi tutto in anticipo l'ultimo terzo. Il compratore non dava più denaro, tanto più che quell'inverno Daria Alexandrovna, dichiarando per la prima volta in modo esplicito i propri diritti sul patrimonio, aveva rifiutato di quietanzare sul contratto la ricevuta del denaro per l'ultimo terzo del legname. Tutto lo stipendio se ne andava per le spese di casa e per il pagamento dei piccoli debiti insopportabili. Denaro non ce n'era affatto. Questo era spiacevole e disgustoso e non doveva prolungarsi tanto, secondo Stepan Arkadyč. La ragione di questo, secondo il suo criterio, consisteva nel fatto che egli riceveva uno stipendio troppo basso. Il posto che occupava era stato evidentemente buono 5 anni prima, ma adesso non era più la stessa cosa. Petrov, come direttore di banca, riceveva 12.000 rubli. Sventičky, membro d'una società, ne riceveva 17.000. Mitin, dopo aver fondato una banca, ne ricavava 50.000. «Evidentemente io mi sono addormentato e gli altri mi hanno dimenticato», pensava di sé Stepan Arkadyč, e cominciò a prestare ascolto, a guardarsi in giro, e verso la fine dell'inverno notò un posto molto buono e vi mosse all'attacco, prima da Mosca per mezzo delle zie, degli zii, degli amici, e poi, quando la faccenda fu a buon punto, in primavera andò lui stesso a Pietroburgo. Era uno di quei posti di cui ce n'è adesso, di tutte le misure, dai 1.000 ai 50.000 rubli all'anno di stipendio, che erano disponibili più di quanti non ce ne fossero prima, posti comodi, venali, il posto di membro della commissione dell'Agenzia Unita del Bilancio Mutuo Credito delle Ferrovie e degli Istituti Bancari Meridionali. Questo posto, come tutti i posti simili, esigeva così enormi conoscenze e attività che era difficile riunirle in una sola persona. E poiché l'uomo che riunisse queste qualità non c'era, era meglio allora che il posto lo occupasse un uomo onesto piuttosto che un disonesto. E Stepan Arkadyč era non solo un onest'uomo, senza accento, ma era veramente un uomo onesto, con l'accento, con quel significato particolare che questa parola assume a Mosca, quando si dice uomo politico onesto, scrittore onesta, rivista onesta, istituto onesto, tendenza onesta, e che significa non soltanto che la persona o l'istituto non sono disonesti, ma che sono anche capaci, all'occasione, di scagliare una frecciata al governo. Stepan Arkadyč frequentava a Mosca gli ambienti dove questa parola era introdotta, era considerato proprio là un uomo onesto, e perciò aveva più diritti degli altri a quel posto. Quel posto dava dai 7 ai 10.000 rubli all'anno e Ablonski poteva occuparlo senza lasciare il proprio posto statale. Esso dipendeva da 2 ministeri, da una signora e da 2 ebrei, e tutte queste persone, benché fossero già ben disposte, Stepan Arkadyč doveva vederle a Pietroburgo. Inoltre Stepan Arkadyč aveva promesso a sua sorella Anna di ottenere da Karenin una risposta decisiva sul divorzio. E ottenuti 50 rubli da Dolly, partì per Pietroburgo. Sedendo nello studio di Karenin e ascoltando il piano per lo studio delle cause del cattivo stato delle finanze russe, Stepan Arkadyč aspettava soltanto che egli finisse per cominciare a parlare del proprio affare personale e di Anna. «Sì, è molto giusto», egli disse quando Alexei Alexandrovich, toltosi il pince-nez, senza il quale adesso non poteva leggere, guardò interrogativamente l'ex cognato. È molto giusto nei particolari, ma tuttavia il principio del nostro tempo è la libertà. «Sì, ma io espongo un altro principio che abbraccia il principio della libertà», disse Alexei Alexandrovich accentuando le parole «che abbraccia» e mettendo di nuovo il pince-nez per leggere di nuovo quel passo in cui ciò era scritto. E sfogliato il manoscritto steso in bella grafia, dai margini enormi, Alexei Alexandrovich lesse di nuovo il passo convincente. «Io non voglio il sistema protezionistico per l'utilità dei privati, ma per il bene comune, per le classi inferiori e per quelle superiori allo stesso modo». Egli diceva guardando Ablonski al di sopra del pince-nez. «Ma loro non possono capirlo. Loro sono occupati soltanto dagli interessi personali e corrono dietro alle frasi». Stepan Arkadyč sapeva che quando Karenin cominciava a parlare di quello che pensano e fanno «loro», quegli stessi che non volevano accogliere i suoi piani ed erano tutto il male della Russia, allora si era vicini alla fine, e perciò adesso rinunciò volentieri al principio di libertà e consentì pienamente. Alexei Alexandrovich tacque, sfogliando pensieroso il manoscritto. Ah, a proposito, disse Stepan Arkadic, volevo pregarti, se ne hai l'occasione, quando vedrai Pomorskoi, di dirgli una parola nel senso che io desidererei molto di occupare il posto che si è reso vacante di membro della commissione dell'Agenzia Unita del Bilancio Mutuo Credito delle Ferrovie Meridionali. Per Stepan Arkadic il nome di questo posto, tanto vicino al suo cuore, era ormai abituale ed egli lo pronunciava in fretta senza sbagliarsi. Alexei Alexandrovich chiese in che consisteva l'attività di questa nuova commissione e si fece pensieroso. Esaminava se nell'attività di questa commissione non ci fosse qualcosa di contrario ai propri piani. Ma siccome l'attività della nuova istituzione era molto complessa e i suoi piani abbracciavano un campo molto vasto, non poteva esaminarlo subito e togliendo il pince-nez disse: «Senza dubbio posso dirglielo, ma perché ci tieni proprio a occupare questo posto?» «Lo stipendio è buono, fino a 9.000 rubli, e le mie condizioni...» «9.000», ripeté Alexei Alexandrovich e aggrottò le sopracciglia. L'alta cifra di questo stipendio gli ricordava che da questo lato l'attività eventuale di Stepan Arkadic era contraria al senso principale dei propri piani che tendevano sempre all'economia. «Io credo, e ci ho scritto su un memoriale, che nel nostro tempo questi stipendi enormi siano l'indice della falsa assiette economica della nostra amministrazione». «Ma come vorresti dire?» disse Stepan Arkadic. «Su, ammettiamo che un direttore di banca riceva 10.000 rubli. Significa che li vale. Oppure che un ingegnere ne riceva 20.000. È lavoro vivo, comunque tu la pensi. Io considero che lo stipendio sia il pagamento di una merce e che esso debba sottostare alla legge della domanda e dell'offerta. Se invece il criterio dello stipendio si allontana da questa legge, come ad esempio nel caso di due ingegneri laureati dallo stesso istituto, tutti e due con le stesse nozioni e capacità, uno riceve 4.000 rubli e l'altro si accontenta di 2.000, o di direttori di banca, che assumono con uno stipendio enorme degli studentelli di legge, degli usseri che non hanno nessuna nozione particolare, allora concludo che lo stipendio si fissa non secondo la legge della domanda e dell'offerta, ma direttamente, per compiacere le persone. E qui c'è un abuso, grave per se stesso e che si ripercuote dannosamente sul servizio dello Stato. Io considero...» Stepan Arkadic si affrettò ad interrompere il cognato. «Sì, ma convieni che si apra un'istituzione nuova indubbiamente utile. Che tu dica, è un lavoro vivo. Apprezzano in modo particolare che il lavoro sia condotto con onestà», disse Stepan Arkadic con intenzione. Ma il significato moscovita di onestà era incomprensibile ad Alexei Alexandrovich. «L'onestà è soltanto una qualità negativa», disse. «Tuttavia mi farai gran piacere», disse Stepan Arkadic, «se vorrei dire una parola a Pomorskoi, così nel discorso. Eppure questo dipende maggiormente da Bolgarinov, sembra», disse Alexei Alexandrovich. «Bolgarinov, per parte sua, è del tutto consenziente», disse Stepan Arkadic arrossendo. Stepan Arkadic arrossiva al ricordo di Bolgarinov perché quello stesso giorno di mattina era stato dall'ebreo Bolgarinov e questa visita gli aveva lasciato una impressione spiacevole. Stepan Arkadic sapeva bene che il lavoro che voleva intraprendere era un lavoro nuovo, vivo e onesto. Ma quando quella mattina Bolgarinov, evidentemente apposta, lo aveva fatto attendere 2 ore con gli altri sollecitatori nella sala di ricevimento, a un tratto si era sentito a disagio. Che egli si sentisse a disagio perché lui, principe Ablonsky, discendente di Rurik, aveva aspettato 2 ore nella sala d'aspetto di un giudeo, o perché per la prima volta nella vita non aveva seguito l'esempio degli antenati col servire il governo e aveva voluto entrare in un'amministrazione nuova, certo è che si era sentito molto a disagio. In quelle 2 ore di attesa da Bolgarinov, Stepan Arkadic, passeggiando agile per la sala d'aspetto, accomodandosi le fedine, mettendosi a discorrere con gli altri sollecitatori ed escogitando un gioco di parole col quale poter dire come egli avesse aspettato dal giudeo, aveva nascosto con cura agli altri e a se stesso la sensazione provata. Ma tutto quel tempo s'era sentito a disagio e irritato, senza saper lui stesso perché. Forse perché dal gioco di parole non veniva fuori nulla, o per qualcos'altro. Quando poi alla fine Bolgarinov l'aveva ricevuto con eccessiva cortesia, evidentemente trionfando dell'umiliazione inflittagli, e gli aveva quasi detto di no, Stepan Arkadic s'era affrettato a dimenticarlo il più presto possibile. E soltanto adesso, ricordandosene, s'era fatto rosso.